Sono le 18:38, come ogni lunedì torna sulle frequenze libere di Radio Blackout, Black In. Ricordiamo innanzitutto i numeri per contattarci al 346-667-3263 dal cellulare, dal numero fisso 011-249-5669. Oggi ci ritroviamo a parlare, appunto, come sarà stato già ricordato nelle trasmissioni precedenti, di la morte di Oussama Ben Rehba, un ragazzo tunisino morto a Padova il 10 gennaio per mano della polizia durante un fermo da parte della polizia a Padova. Prima di entrare nel merito, ricordiamo appunto che il 28 di questo mese, 28 gennaio, è stato lanciato un corteo da parte di diverse realtà antirazziste sparse in tutta Italia in sostegno appunto della famiglia di Oussama. Ci si ritroverà sabato 28 alle ore 14 alla stazione di Padova. Ecco appunto cosa è successo il 10 gennaio. Il 10 gennaio a Padova, verso le ore 2, Oussama si trovava con degli amici al bar. Era appena appunto uscito dal bar quando è stato fermato dalla polizia. Su quello che è successo appunto dal fermo alla sua morte non è ancora molto, molto chiaro, nella misura in cui appunto due versioni, come spesso accade, si scontrano sulla vicenda. Quello che è stato fatto circolare ed è stato coperto appunto dai giornali è principalmente la versione della questura di Padova, che sostiene appunto che il Oussama abbia fatto resistenza nel corso del fermo di polizia e che volontariamente, pur di sfuggire al fermo, si sia gettato volontariamente nel fiume Brenta, lì dove a distanza di un giorno è stato poi trovato il suo corpo. Diversa invece la testimonianza di chi era con lui. In particolar modo c'è la testimonianza di una ragazza che era in videochiamata con lui nel momento del fermo e sostiene appunto che il fermo sia avvenuto e durante lo stesso Oussama abbia subito delle percosse e poi sia stato gettato nel fiume dove ha trovato la morte. Però appunto indipendentemente da quanto siano attendibili l'una o l'altra versione, sappiamo benissimo che quando una persona tra virgolette si macchia della colpa di non avere i documenti, poco importa quali siano le circostanze per cui questa persona trovi la morte. Infatti appunto per come viene narrata la questione dai giornali e anche come poi è stata coperta da la questura, non solo Oussama non aveva la colpa di non avere documenti, ma aveva anche appunto dei precedenti per spaccio, tutte delle caratteristiche che, come sappiamo bene, è successo diverse volte e succede molte volte senza che effettivamente si sappia, sono motivi che possono portare alla morte di una persona. Ecco, noi lo ribadiamo come è giusto che sia, non è una colpa non avere i documenti, assolutamente non è una colpa, non è possibile che la memoria delle persone vittime della violenza della polizia debba passare appunto unicamente attraverso appunto i canali e le etichette di senza documenti o di criminale. sappiamo benissimo che purtroppo questa non è l'unica vicenda che riguarda appunto il fiume Brenta, in particolar modo neanche un anno fa, neanche a distanza di un anno, un altro ragazzo senegalese, più o meno coetaneo di Oussama, ha perso la vita in una dinamica molto simile, morendo appunto annegato nel fiume Brenta. Si tratta di Khadim Cole, un ragazzo senegalese appunto fermato dalla polizia, presumibilmente perché beccato a rubare in un supermercato, e stando alle dichiarazioni appunto della polizia egli ha posto resistenza e per questo appunto è volontariamente si è gettato nel fiume. Non è assolutamente importante per quanto ci concerne il fatto che una persona abbia scelto volontariamente di gettarsi nel fiume nel momento in cui si ritrovava a dover scegliere se subire un fermo della polizia. E come il caso di Oussama, appunto, che pare avesse anche a suo carico un decreto di espulsione. Quindi non è assolutamente importante il fatto che una persona si sia anche volontariamente gettato nel fiume, senza considerare il fatto che non è vita la vita di una persona che deve scegliere se vedersi recluso in un CPR o in una prigione, oppure morire volontariamente gettandosi nel fiume pur di non passare sotto il vaglio della polizia.
Chiaro che ambedue le versioni sono, per quanto molto diverse, facciano estremamente schifo e ribrezzo che un ragazzo debba perdere la vita per scappare, per sfuggire a un fermo della polizia. Questo è assolutamente inaccettabile e ricordiamo che, per quanto la versione della ragazza sia davvero davvero inaccettabile, se questo ragazzo ha ricevuto delle percosse ed è stato buttato nel fiume, sarebbe davvero gravissimo, ma è altrettanto grave che una persona debba scappare per evitare un fermo della polizia. Questo è assolutamente inaccettabile.
E appunto aggiungiamo un altro pezzo, ovvero che è quello delle indagini, per quanto appunto sappiamo benissimo come funzioni la giustizia in Italia, sappiamo bene come ci si occupi di insabbiare la violenza quando questa è perpetuata dalle forze dell'ordine e dallo Stato, mentre invece appunto tutta la macchina giudiziaria invece si presti bene a infangare non solo vittime appunto della violenza, ma anche chi si batte invece per combattere queste ingiustizie. Ingiustizie come il razzismo, così come tante altre. E appunto per completare il quadro, la famiglia ha predisposto l'autopsia per Oussama, proprio perché appunto nel corso delle indagini il PM non ha predisposto l'autopsia, l'ha autorizzata sotto iniziativa della famiglia, che ha dovuto provvedere privatamente al pagamento di quest'ultima, e l'ha autorizzata appunto circa una settimana dopo, quando ormai le tracce di quelle che erano le percosse che Oussama ha subito nel corso del fermo erano ormai irrilevabili. Ma non è l'unica manovra per insabbiare l'accaduto che è imputabile alla PM. Si tratta, è importante menzionare anche il fatto che non si sia scelto di non visionare quelle che erano le immagini delle videocamere presenti appunto nel posto presunto del fermo. Proprio per insomma avallare, anzi confermare quella che era la versione della polizia. Ed è proprio per questo, per sostenere non solo le spese dell'autopsia, ma anche le spese legali a cui andrà incontro la famiglia, che è stato organizzato un crowdfunding, di cui appunto a breve estenderemo quelle che sono le coordinate qualora qualcuno volesse partecipare. Sì.
Il fatto di specificare che il ragazzo fosse con precedenti penali e che avesse un decreto di espulsione, questo serve solo a legittimare l'operato della polizia, ed è altrettanto inaccettabile che a seguito di una morte si insabbi, si infanghi il ricordo di una persona in questa maniera.
Invitiamo appunto chi volesse avere più informazioni su come sostenere la famiglia in questo momento a seguire appunto una pagina, coordinamento antirazzista italiano, che racchiude una serie di realtà che si sono appunto occupate di entrare in contatto con la famiglia e poi rilanciare cioè organizzare il corteo del 28 appunto su queste pagine che trovate sia in forma di sito web che sui social. Sono appunto sono stati pubblicati gli estremi appunto per partecipare appunto al crowdfunding. Nonché appunto verranno pubblicati dettagli sulla la piazza del 28. Ma è importante appunto in questo momento non solo appunto soffermarci su questo caso, ma anche sottolineare come non si tratti assolutamente dell'unico. Probabilmente molti di quei casi di violenza che accadono quotidianamente, nonostante accadano sotto gli occhi di tutti, sono spesso appunto insabbiati, nascosti, e sono molteplici, assumono forme diverse. Se volessimo appunto fare avere un quadro completo dei modi in cui il razzismo uccide le persone, dovremmo necessariamente prendere in considerazione tutti anche i casi di violenza tra virgolette privata, come è stato il caso di Willy Monteiro, ucciso nel 2021 per mano di tre coetanei fuori a una discoteca. O anche dei vari casi appunto di morte o anche suicidio che accaduti, che si consumano all'interno dei CPR di questo paese. E appunto, giusto per aggiungere un pezzettino per aprire questo tema, è sicuramente memore la dichiarazione del sindacato di polizia in merito appunto alla condizione dei CPR. Si tratta di un comunicato che risale al 2019, in cui appunto venivano presi in considerazione i dati estremi dei casi di suicidio e tentato suicidio che si consumati all'interno del CPR. Questi vennero posti comunque al pubblico in un modo non solo indegno, ma ulteriormente violento. In quel caso appunto questi suicidi vennero tacciati come falsi suicidi, tentativi appunto di sfuggire al corso della giustizia, la stessa giustizia appunto che insiste su un reato che è quello di clandestinità, nonostante sia assurdo pensare che una persona possa commettere un reato per il solo fatto di attraversare un confine. E quindi appunto molte parole vennero spese appunto per questi casi, per soffocarli appunto sotto una retorica violenta che ribalta appunto le dinamiche di oppressione, trasformando appunto l'oppresso in oppressore, o quantomeno persona che cerca comunque sia di evitare appunto scontare la propria pena e appunto ostacolare il regolare corso della giustizia. E appunto questa è una cosa che ricorre ed è super canalizzata dai media, appunto, che continuano a infangare la memoria di chi per il solo fatto di non avere i documenti, per il solo fatto di non rispettare appunto quelle che sono le linee di rispettabilità borghese, del decoro, che trovano appunto la morte in questo paese, continuando appunto a farli passare per criminali, per delinquenti, per clandestini, per irregolari.
ricordiamo l'inaccettabile storia di Moussa Balde. Una storia davvero raccapricciante. Il 14 ottobre al Tribunale d'Imperia è iniziato il processo ai tre italiani che il 9 maggio del 2021 aggredirono brutalmente Moussa Balde a Ventimiglia. L'aggressione avvenne in pieno giorno in via Ruffini tra un supermercato e gli uffici della polizia di frontiera. Gli imputati sono a processo per lesioni aggravate. Hanno usato una spranga e altri oggetti contundenti. Questi aggressori sono stati denunciati e sono a piede libera in seguito a un video della violenza che ha fatto il giro del web, nel quale loro sono riconosciuti. Lo stesso giorno il questore d'Imperia si affretta a fare dichiarazione escludendo la matrice razziale delle violenze. E purtroppo il ragazzo viene portato, dopo essere stato ricoverato all'ospedale, viene portato al CPR di Torino, in cui viene recluso. In una cella dell'area di isolamento denominata ospedaletto muore Moussa Balde. I compagni di progenia, che hanno iniziato una protesta quando hanno saputo della notizia della sua morte, hanno raccontato che la notte del 22 l'avevano sentito urlare a lungo e chiedere l'intervento di un dottore senza mai ricevere risposta. Neppure al processo è stata riconosciuta l'aggravante dell'odio razziale. La stessa procura ha deciso di non contestarla. Come check me in a rubber dub style, you know? Questo ragazzo è stato ucciso due volte, non solo dall'odio razziale che ha subito da queste tre difficile definirle persone, ma ha subito il razzismo soprattutto istituzionale, che gli ha dato il colpo di grazia.
È appunto un po' più recente la storia, appunto, che vede come teatro il CPR di Brindisi. Arriva appunto il 19 dicembre la notizia della morte di una persona che la cui identità attualmente non è nota, è stata nascosta, morta all'interno del CPR di Brindisi. Stando alle dichiarazioni ufficiali, pare che questa persona sia morta a seguito, o meglio nel corso, di una rivolta che avveniva all'interno del CPR di Brindisi, portata avanti appunto dai detenuti che protestavano contro le condizioni appunto in cui versavano. Sappiamo bene come appunto queste strutture funzionino proprio perché si costruiscono intorno a delle pratiche appunto per annientare la volontà per annichilire, insomma, le persone che vi sono detenute, attraverso la somministrazione di pasti che spesso sono imbottiti di psicofarmaci e con l'annullamento di qualunque tipo di contatto con l'esterno. È per questo appunto che diverse sono le forme di protesta, di rivolta e di resistenza che sono messe in atto dalle persone che vi si ritrovano rinchiuse. Simmer down the violence. Too much blood in the city streets. Strutture che, come sappiamo bene, assolvono una funzione meramente di produzione della paura e annichilimento appunto delle persone razzializzate, proprio perché appunto le possibilità comunque sia di rimpatriare effettivamente le persone che sono trovate in condizioni di irregolarità non equivalgono e non corrispondono a poi effettivamente le persone che vi sono rinchiuse. Quindi si tratta effettivamente di strutture in cui, una volta che ci si entra, può succedere appunto che si riesca dopo aver passato spesso anche più tempo rispetto a quanto è legalmente stabilito, per poi ritornare in libertà tra virgolette. E appunto queste forme di resistenza che spesso appunto assumono le forme di violenza sul proprio corpo, fino spesso ad arrivare al suicidio, vengano completamente indegno, che vengano completamente stravolte e ribaltate in un'ottica in cui si tratta di violenza perpetuata appunto per sfuggire a quello che è il regolare corso della giustizia. Ed è proprio quello che è successo al CPR di Brindisi, in cui appunto una persona ha trovato la morte e, sebbene non sia chiaro il perché, non date le condizioni dei CPR, non ci si mette molto a immaginarne le dinamiche. Eppure il fatto che dei detenuti del CPR abbiano appiccato dei fuochi ai propri materassi per protestare contro le condizioni in cui dovevano versare in quella struttura, siano diventate appunto le cause della morte di un codetenuto.
Ricordiamo che i CPR sono delle carceri per le persone che non hanno documenti, e non è accettabile la deportazione coercitiva delle persone contro la loro volontà. Questo è assolutamente inaccettabile ed è comprensibile che le persone protestino sia all'interno che all'esterno. Purtroppo all'esterno la società non è così consapevole che esistano questi centri di reclusione, ma è importante che la gente sappia che esistono dei luoghi di deportazione, di prigionia, in maniera del tutto coercitiva per le persone che non possiedono i documenti. Questo è assolutamente inaccettabile. Si può rimanere senza documenti per svariati motivi, la perdita del lavoro, il non avere una residenza, o la difficoltà di reperire alcuni documenti del proprio paese di origine. Può succedere a chiunque di perdere il permesso di soggiorno e, oltre a essere già un cittadino di serie B, perché non si può godere di tutti i diritti non avendo la cittadinanza, si crea anche dei cittadini di serie C, D e tutte le persone che vivono in clandestinità e che devono sfuggire ai controlli di polizia per evitare di essere reclusi per il reato di mancanza di documenti.
Sì, per aggiungere un ulteriore pezzetto a questo, rispetto a come i documenti creino una popolazione comunque sia tra virgolette, cioè differenziata e iper gerarchizzata, e per sottolineare anche come effettivamente il possesso o meno di un documento sia una condizione che comunque sia non si dia sempre allo stesso modo. Una persona può diventare irregolare, può passare da uno status di anche comunque sia super tutelante, come può essere magari chi ha un permesso di soggiorno per studio. Ci sono casi di persone che, anche studenti dell'Università di Torino, che si siano ritrovati o abbiano rischiato di vedere, insomma, perdersi il diritto comunque sia di stare in Italia regolarmente per meri trucchetti appunto burocratici.
Vorrei aggiungere solo un passaggio importante, e questa condizione delle persone, questa condizione di fragilità delle persone che possiedono il permesso di soggiorno, fa sì che si è anche meno disposti ad alzare la testa, perché questo è il ricatto. Io non posso avere problematiche dal punto di vista istituzionale perché viene bloccato il mio permesso di soggiorno, e quindi si instaura tutto un meccanismo di ricatto. Questo è.
E infatti proprio per questo che chi si occupa di studiare, insomma, le modalità mediante le quali la violenza della frontiera viene perpetuata all'interno dei stati dell'Unione Europea, ma anche proprio il funzionamento vero e proprio della frontiera, sottolinei come questa l'oltrepassare la frontiera sia spesso comunque sia un processo che viene iperselezionato dalle autorità, che si occupano comunque sia di chiudere gli occhi su chi attraversa le frontiere. E questo chiaramente, anche se può sembrare un discorso super no, chiudiamo le frontiere, non vuole assolutamente andare a parlare da quella parte, ma proprio per si sta facendo proprio per sottolineare come creare delle condizioni o delle persone che si trovino in una condizione di fragilità, che estrema, che è quella di non avere documenti, permette di creare delle, di avere delle persone che sono disposte comunque sia ad accettare qualunque tipo di condizione sul mercato del lavoro o anche in altri ambiti dei propri diritti. E questo chiaramente fa sì che tutti i meccanismi di accumulazione favoriscano, cioè vengano favoriti questi meccanismi di accumulazione sul corpo delle persone razzializzate.
Arafat Arfawi muore nel pomeriggio del 17 gennaio 2019 durante un controllo di polizia. Parliamo di Empoli. Muore nelle mani delle forze dell'ordine, con le manette ai polsi e i piedi legati da una corda fornita dal proprietario del negozio. Gli agenti intervenuti quella sera descrivono Arafat come violento e non collaborativo. Denunciano che per farsi consegnare i documenti ci vogliono 20 minuti, fatto però smentito dalle telecamere presenti. Muore nelle mani di 5 agenti, 2 intervenuti subito, 3 sopraggiunti successivamente sul posto, in 3 a turni per contenere, in 3 a turno per contenere Arafat a terra e legato. Il ragazzo di origine tunisina e cittadino italiano cercava di spedire dei soldi dal negozio Taj Mahal nel centro cittadino quando una banconota da 20 euro viene ritenuta falsa dal gestore, che avvisa subito la polizia. Arafat rimane allibito e si agita. Sostiene di aver subito lui per primo una truffa su quella banconota. E infatti è il primo ad invocare la chiamata delle forze dell'ordine per accertamenti al negozio. Muore così dopo una colluttazione nel bagno del locale, privo di telecamere, ma comprovata dai 23 segni di ecchimosi ed escoriazioni rilevate sul corpo. Nel referto autoptico disposto dalla procura si parlerà di arresto cardiaco verificatosi dopo un'intossicazione acuta da cocaina. Una motivazione che scagiona così i poliziotti, sia i sanitari del 118, che nulla avrebbero potuto fare per salvarlo. Ma nel referto, di parte prodotto dai medici legali della moglie di Akad, la verità pare essere un'altra. Arafat muore dopo 15 minuti di contenimento in posizione prona, mentre i poliziotti continuano a tenerlo a terra, nonostante avesse smesso ormai di muoversi. Muore con un consistente edema polmonare, tale da rendere un polmone grande il doppio dell'altro, e con gli operatori del 118 che non sono intervenuti sul corpo dopo ben 5 minuti dal loro arrivo. Nonostante la richiesta di archiviazione, la moglie azzurra non si è mai arresa, presentando richiesta di opposizione tramite l'avvocato Conticelli di Firenze. Il GIP di Firenze, ad un anno dalla morte di Arafat, ha ordinato di proseguire le indagini iscrivendo sul registro degli indagati 5 poliziotti, un medico e un infermiere, tutti per omicidio colposo. Questa è la tipica procedura che si attiva quando c'è un morto tra le mani della polizia, cioè infangare la reputazione della persona in modo tale da legittimare l'operato delle forze dell'ordine. È stato subito dichiarato, la prima motivazione che è stata data è che è morto per l'abuso di cocaina e quindi non per le percosse ricevute, e speriamo che la moglie possa ricevere giustizia. Oltre al danno di aver perso un marito, deve anche giustificare il fatto che non è morto perché per l'uso di cocaina.
ritornando appunto a quanto successo a Padova, ricordiamo del corteo del 28 gennaio, sabato a Padova, ricordiamo appunto del crowdfunding che è partito per sostenere le spese legali che la famiglia ha dovuto affrontare, come è stato detto in precedenza, in merito all'autopsia e alle spese legali appunto che la famiglia affronterà nel corso del processo, se avverrà. A tal proposito, ritornando al corteo del 28, diverse realtà antirazziste italiane si sono occupate appunto di non solo entrare in contatto con la famiglia, ma anche di organizzare un corteo in memoria di Usama, ma in memoria anche delle altre tante vittime di razzismo, che spesso, come abbiamo detto, non accade solo in strada, ma nei CPR e in tanti altri luoghi. Proviamo appunto a leggere, a diffondere alcune parti appunto del lungo comunicato che è stato appunto steso per lanciare il corteo. Allora, l'appello appunto, che prende il nome di appello per una mobilitazione contro il razzismo e gli abusi di polizia, per chiedere verità e giustizia per Usama e per tutte. Allora, il controllo selettivo e razziale sui pullman, nelle strade, nelle piazze, nelle stazioni e nella società in generale è un dato di fatto che nessuno può più negare. Essere privi dei documenti vuol dire subire un'ulteriore esposizione agli abusi di polizia, ricatti sul posto di lavoro e in molti casi traduce in deportazione nei centri per il rimpatrio, che sono delle vere e proprie galere nelle quali si registrano sempre più casi di suicidio, come appunto dicevamo anche prima. Alcuni casi recenti di cronaca raccontati dalla stampa locale sono esempi di indifferenza, razzismo ed esclusione. Appunto il 10 gennaio Usama Ben Rahbah muore annegato nel Brenta, così come appunto cioè, stata la storia di Fares, Khadim e Usama, tutti e tre ragazzi razzializzati, giovani, alcuni portavano lo stigma della clandestinità e della criminalizzazione, quello della marginalizzazione. Tutti e tre appunto sono morti annegati in presenza della polizia. Fares aveva 25 anni ed era in Italia da soli 6 mesi. Il 25 aprile del 2021 passeggiava solo per la città, è stato fermato dalle forze dell'ordine e poco dopo ha perso la vita annegando nella fossa reale. Muore fuggendo dalla polizia, dicono i giornali. Le persone a lui vicine si muovono per chiedere giustizia. Testimonianze dicono: Fares è stato picchiato e buttato, non si è gettato da solo. Amici sostengono che non si sarebbe mai buttato per sfuggire al controllo, dato che non sapeva nuotare. La stessa storia appunto è quella di Khadim Kol, era un ragazzo di origine senegalese, nato e cresciuto in Italia, e il 4 giugno 2021, proprio a seguito di un fermo della polizia, muore annegato nel Brenta. Ecco, siamo più carta che carne, segue il comunicato un po' più avanti. Il corpo è fatto di documenti, di carte assenti e presenti, che permettono o negano di attraversare quei confini, che si confermano come un valore assoluto, intriso di eurocentrismo e colonialità. Quei stessi confini rappresentano una sfida per gli uomini e le donne libere che vengono da ex paesi colonizzati. Queste morti tragiche dalle dinamiche incerte provano il ricordo di una violenza storica già subita. E appunto in questo comunicato viene ripreso appunto ciò che accadde nel 61 in Francia il 17 ottobre, quando appunto una manifestazione di persone che appunto avevano preso la strada per l'indipendenza dell'Algeria contro il coprifuoco imposto ai francesi musulmani d'Algeria, un coprifuoco che utilizzava la profilazione razziale come strumento di controllo dei cittadini nordafricani. Una violenta repressione poliziesca cercò di impedire la manifestazione ricorrendo ad armi da fuoco, bastoni e manganelli. Ici on noie les Algériens, la scritta qui annegano gli algerini. La scritta che comparve sul ponte come parole di una lapide. Qui appunto in quell'occasione quasi 200 algerini vennero assassinati e gettati nella Senna, e molti casi ancora vivi e con mani e piedi legati. Molti corpi iniziarono a riemergere dal fiume solo nei giorni seguenti. Il caso di Usama e tutte le altre morti per annegamento avvenute in circostanze dubbie, come le morti nei CPR sui posti di lavoro, le vite ingoiate nel Mediterraneo, gridano verità e giustizia. ed è proprio per questo, per raccogliere e per riempire il silenzio, o comunque sia per reagire alla diffamazione che segue questi casi, che a pochi mesi dalla morte di Alika Ogorciuku, appunto un signore di origini nigeriane ucciso a Civitanova quest'estate, torniamo in piazza a manifestare la nostra rabbia. Ricordiamo appunto che per leggere il comunicato per intero, nonché per seguire aggiornamenti rispetto all'organizzazione della manifestazione e per aggiungersi al crowdfunding, segnaliamo la pagina Coordinamento Antirazzista Italiano sia su Instagram che sul sito web. In conclusione, perché ci abbiamo verso la conclusione di questa puntata di Black In, ci preme appunto ricordare come in questa puntata abbiamo parlato appunto di alcuni dei casi che sono anche quelli più coperti a livello mediatico per tutta una serie di ragioni. Non si vuole dare assolutamente esaustività purtroppo a quello che accade, alla violenza che si subisce, soprattutto quando, oltre ad essere delle persone razzializzate, si vive una condizione di classe dettata anche dai documenti. E appunto la necessità in questi casi, appunto, la riflessione che viene da fare è proprio la necessità comunque sia di doversi difendere. Questo l'autodifesa appunto diventa anche uno strumento che prende forme diverse, come in questo caso appunto, sebbene non sia importante appunto, come dicevamo prima, capire le dinamiche esatte di ogni situazione di violenza, autodifesa può benissimo voler voler dire bruciare il proprio materasso o decidere di gettarsi in un fiume. E appunto, e l'autodifesa a volte interviene anche in contesti e momenti in cui non è necessariamente la propria vita ad essere in ballo, ma anche appunto l'ottenimento di un proprio diritto o di un documento. È sicuramente un discorso difficile da fare in un contesto in cui appunto la situazione di fragilità data da appunto i documenti e tutta la negazione di diritti che vivono le persone razzializzate è difficile, però appunto incrocia purtroppo anche la difficoltà comunque sia a opporsi a queste dinamiche, proprio perché si vive una condizione di fragilità. Però appunto importante anche comunque sia a dimostrare solidarietà.
If I see a Rasta man, I've just got to be free.
Ricordiamo in solidarietà anche ad Alfredo Cospito e a tutte le compagne e i compagni detenuti. E ci ricolleghiamo appunto alle persone che subiscono la violenza istituzionale, non per forza quella diciamo razzista. Ricordiamo che ogni giovedì c'è l'assemblea per parlare di come affrontare il 41 bis, di come distruggerlo obiettivamente. E ogni giovedì alle 18 a Radio Blackout. Questo giovedì 26, dalle ore 12, appuntamento via Sant'Ottavio davanti all'università per una giornata di discussioni e interventi sul 41 bis e l'ergastolo ostativo, per ribadire la solidarietà alla lotta del prigioniero anarchico Alfredo Cospito. Dalle 12, microfono aperto, interventi di avvocati, collettivi, e l'assemblea verrà spostata nell'atrio di Palazzo Nuovo, sempre alle 18 di giovedì. Ricordiamo sabato il benefit di Banda Mutanda alle ore 23 al Gabrio, incredibile serata techno con la super ospite Lady Maru. CSO Gabrio in via Miglio 42, zona San Paolo. Il benefit è per Banda Mutanda, Festival Audio Lex, transfemminista queer, ingresso offerta libera.
Sarà invece in radio l'appuntamento sempre previsto per la serata di sabato 28 da Blackout a cura di Associazione Culturale Serengeti e Ecotronic Sound System dalle 22 in via Scecchi. Ed ecco appunto un'altra puntata di Black In volta quasi al termine. Vi lasciamo appunto con gli ultimi 5 minuti della nostra base DAB. Vi diamo appuntamento come sempre a lunedì prossimo dalle 6:30 alle 7:30.
ci vediamo sabato a Padova per ribadire la solidarietà ad Ossama e alla sua memoria, alla sua famiglia. E per chi ci sta alle 2 a Padova sabato 28.
Africans must be free by the year.